Ave Maria, un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un caro saluto anche a tutti quelli che ci seguiranno poi nei vari social, nei vari media, seguendo questo tema e questo canale di Radio Buon Consiglio. Sono Giulio Loredo e primo sabato del mese di dicembre, un mese specialissimo perché ci porterà fino a Natale, cioè alla nascita, alla rinascita o una nascita di nuovo di nostro Signore Gesù Cristo. Ed ecco che ci ritroviamo sempre qui, Radio Buon Consiglio, ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. L'ultima volta ho iniziato a trattare un tema molto, molto impegnativo che non lo tratterei mai e poi mai da solo, però sto seguendo, adesso ve lo mostro, un eccellente libro de somma autorità teologica del padre Garrigou Lagrange. E il tema è la teologia della corredenzione, cioè la Madonna come corredentrice. L'ho detto l'altra volta, lo dico anche adesso per evitare qualche fraintendimento. E la dottrina della corredenzione non è un dogma di fede, è uno di quei temi che la teologia o il magistero della Chiesa piuttosto considera aperti. Ci sono persone che l'affermano, ci sono persone soprattutto di recente influenzati da certe teologie di stampo piuttosto moderno o modernista, la negano. Comunque, storicamente è una verità, ripetuta da tantissimi teologi, da tantissimi dottori e anche da tantissimi papi. Quindi è una verità che noi tranquillamente possiamo considerare come sicura. Io concretamente sto seguendo questo bellissimo libro che ve lo consiglio, La Madre del Salvatore, del padre Reginald Garrigou Lagrange. Lui è morto nel 64, è domenicano, figlio di San Domenico, e è forse il più grande teologo del secolo XX, almeno il più grande teologo tomista del secolo XX, e quindi uno dei grandi teologi nella storia della Chiesa, un grandissimo personaggio. E lui ha questo libro dove spiega passo dopo passo e in linguaggio piuttosto semplice le fondamenta teologiche di questa verità della corredenzione della Madonna. Se vi ricordate, nella prima puntata di questa serie, e abbiamo fatto una domanda, abbiamo letto su questo libro una domanda: cosa è di più nella Madonna? È la sua pienezza di grazia oppure la sua maternità divina? Ora, alcuni teologi storicamente hanno detto no, è la pienezza di grazia perché è così, lei ha tutte le grazie e questo è il punto più alto, più elevato della Madonna. Invece l'opinione più corrente, più diffusa fra i teologi è che, no, è che la maternità divina è l'aspetto più alto della Madonna, perché da questa verità che poi defluiscono tutte le altre. È più elevato, più perfetto, più somigliante a Dio essere madre di Dio, quindi madre della grazia, che non essere piena di grazia. Già questa formula vi mostra come questa verità è anche chiara. È più perfetto essere mater grazie, madre della grazia, che semplicemente evidente, semplicemente, fra mille virgolette, semplicemente piena di grazie. Adesso entro in un secondo punto che, anzi, non è un secondo punto, è un approfondimento che padre Garrigou Lagrange fa di questa prima verità che lui ha stabilito nel capitolo 1 del suo libro. E dice, articolo 1 di questo secondo capitolo, la predestinazione di Maria. Ora, cosa vuol dire predestinazione? Predestinazione vuol dire che uno è predestinato, cioè il destino, il fine è già predisposto. E questo si riferisce chiaramente alla predestinazione in Dio, cioè la predestinazione nella mente di Dio. Quando Dio predispone una certa cosa, non è come noi che predisponiamo a fare un viaggio, che ne so, a Rimini. Però il giorno dopo leggiamo sui giornali che a Rimini c'è stato un terremoto. Quindi cambiamo e andiamo, non so, verso l'Alto Adige. No, non è così che funziona Dio. Quando lui predestina qualcosa, cioè ha l'intenzione di fare qualcosa, quell'intenzione è coessenziale a lui, fa parte della sua essenza e non cambia. Non è solo che non cambia perché lui non vuole che cambi, non cambia perché lui non cambia. Cioè, in Dio non esistono, scusate, accidenti, tutto è essenza. Quindi una idea in Dio, un principio, una legge in Dio è parte della sua essenza. E siccome lui non cambia, quello non cambia. Ecco perché si parla di predestinazione. Quindi non è una predestinazione nel senso che Dio ha voluto che le cose fossero così. Dio ha voluto che le cose fossero così perché quello corrisponde alla sua mente e la sua mente è lui stesso. Quindi corrisponde a qualcosa nell'essenza di Dio. Ecco perché questo linguaggio, che poi è il linguaggio teologico, bisogna capirlo un po', la predestinazione di Maria. E la tesi che lui vuole dimostrare, poi dimostra, è questa. Maria è stata predestinata alla maternità divina prima di esserlo alla pienezza di gloria e di grazia. Cioè, prima la Madonna è stata pensata come madre di Dio e come conseguenza della sua maternità divina è stata predestinata alla gloria e alla pienezza di grazie. Quindi c'è un ordine non cronologico, cioè del tempo, perché qui si parla di prima e dopo, non è un prima e dopo secondo il tempo, è un prima e dopo secondo la mente di Dio, c'è un prima e un dopo logico, c'è un principio maggiore, poi ci sono le conseguenze minori. E io lo leggo perché così è più facile, perché come dico, padre Garrigou Lagrange ha un linguaggio molto, molto fruibile. Cioè, come affermato da sua santità Pio XI nella bolla Ineffabilis Deus, questa bolla Ineffabilis Deus è la bolla che stabilisce il dogma dell'Immacolata Concezione. Per stabilire il dogma dell'Immacolata Concezione, Papa Pio IX ha dovuto spiegare la maternità divina alla quale è indirizzata l'Immacolata Concezione. Quindi dice, proclamando il dogma dell'Immacolata Concezione, dice il Beato Pio IX, con un stesso decreto eterno, ricordatevi cosa ho detto del decreto eterno, non è che Dio faccia una legge perché vuole farla perché sì. Quella legge corrisponde alla sua essenza, a lui stesso. Quella legge e lui sono la stessa cosa. Quindi è Dio che è così. Con uno stesso decreto eterno, Dio predestinò Gesù alla filiazione divina naturale e la Madonna a essere madre di Dio. Cioè, Dio da tutta l'eternità, nella sua mente, il suo figlio si sarebbe incarnato. Si sarebbe incarnato in Maria. Quindi la stessa predestinazione di Gesù all'incarnazione e la predestinazione di Maria alla maternità divina. Poiché l'eterna predestinazione di Cristo verte non solo sull'incarnazione, ma sulle circostanze in cui doveva realizzarsi in concreto, in un dato tempo e luogo. Cioè, quando Dio ha pensato nell'incarnazione del suo figlio, e di nuovo dico, cosa vuol dire Dio ha pensato? Dio da sempre, perché Dio è. Non è che lui pensa questo, poi pensa quello, lui è. Quando Dio ha pensato l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità, Dio non l'ha pensato in tesi, l'ha pensato concretamente. Ha pensato già: il mio figlio si incarnerà in questo modo, da questa persona, con queste caratteristiche, con queste modalità. Cioè la maternità divina è stata pensata e nella mente di Dio intimamente collegata all'incarnazione del Verbo. Ecco il punto che dobbiamo sottolineare. Incarnazione del Verbo e maternità divina sono intimamente collegati nella mente di Dio. Dice, Gesù, cioè con lo stesso decreto di Dio, Gesù fu predestinato ad essere il figlio dell'Altissimo e Maria a essere la madre di Dio. Vedete, ecco, quando si parla della Madonna, si raggiungono dei tali misteri che è una cosa assolutamente impressionante. Ne consegue che, come Gesù fu predestinato alla filiazione divina naturale, filiazione divina naturale è incarnazione secondo la natura umana, prima di esserlo al più alto grado di gloria, perché lui prima si è incarnato, poi ha compiuto la sua missione della redenzione. E quindi è quindi più importante dal punto di vista ontologico, cioè dell'essere. È più importante la sua incarnazione perché è dall'incarnazione che viene poi il compimento della sua missione, che è la redenzione del genere umano. E quindi, così come Gesù fu predestinato alla filiazione divina naturale, prima di esserlo al più alto grado di gloria, allo stesso modo la Santa Vergine Maria fu predestinata prima alla maternità divina e di conseguenza a un altissimo grado di gloria celeste. E poi alla pienezza di grazia affinché fosse pienamente degna della sua missione di madre del Salvatore, in quanto come madre doveva essere associata più intimamente di chiunque altro all'opera redentrice del suo figlio. Ecco, lui comincia già a dare questi chicchi, questi segni del tema che lui svilupperà poi dopo, cioè la corredenzione. Maria è stata associata più intimamente di chiunque altro all'opera redentrice del suo figlio, cioè del figlio di Dio. E qui c'è un punto che già lo abbiamo trattato, lo abbiamo spiegato diverse volte, e spiegato in quello che si può spiegare. Anzitutto io non sono un teologo, quindi mi manca anche un certo vocabolario, diciamo, tecnico della teologia. Ma poi sono misteri che difficilmente, anzi, non si possono spiegare. E come in Gesù la dignità di Verbo incarnato supera immensamente quella della pienezza di grazia creata? Ora, la grazia è qualcosa di creato. La grazia è una partecipazione creata alla vita increata di Dio. Chi ci dà la grazia è nostro Signore Gesù Cristo. Quindi Lui non è soltanto grazia, pieno di grazia, come la Madonna che è piena di grazia. Lui è la fonte della grazia. Ma è la fonte della grazia perché? Perché è figlio di Dio. Perché è ipostaticamente unito alla seconda persona della Santissima Trinità, che è la grazia. Dio è la grazia. Poi ci fa partecipare, cioè è la grazia, nel senso che la grazia è una partecipazione alla sua stessa vita. E poi Lui ci dà la grazia. Nostro Signore Gesù Cristo ha aperto l'era della grazia per il mondo. Nostro Signore Gesù Cristo è la fonte della grazia. Qualsiasi grazia viene da nostro Signore Gesù Cristo. Ma perché? Perché Lui è Dio. Nostro Signore è ipostaticamente unito. Cioè, nostro Signore Gesù Cristo, quello materiale, terreno, umano, è ipostaticamente unito alla seconda persona della Santissima Trinità. E questo è quello che le permette di essere fonte della grazia. Altrimenti Lui dovrebbe chiedere a Dio di dare la grazia, salvo poi trasmetterla a Lui, ma non fa così. Lui, essendo ipostaticamente unito, Lui stesso è fonte della grazia santificante. Allo stesso modo, in Maria prevale la dignità di madre di Dio, perché la maternità divina in Maria, che la fa partecipe di suo figlio, che a sua volta è unito ipostaticamente alla seconda persona della Santissima Trinità. Vedete quindi questa sorta di catena d'oro, catena di diamante bellissima. La Madonna intimamente unita al suo figlio, che a sua volta è ipostaticamente unito alla seconda persona della Santissima Trinità. E questo legame, questo rapporto di maternità, quindi, è quello che la Madonna ha di più perfetto. Poi qui Padre Garrigou Lagrange entra in un tema che pure questo dibattuto. E lui dice: secondo la dottrina ammessa da San Tommaso d'Aquino e da molti teologi, molti, non tutti, lui è molto preciso, padre Garrigou Lagrange, non da tutti i teologi, ma da molti teologi, sul motivo della incarnazione, cioè per redimere l'umanità, la predestinazione di Maria a essere la madre del Redentore dipende dalla previsione e permissione del peccato di Adamo. Qui facciamo una piccola parentesi. E San Tommaso e con lui tutta la scuola, diciamo, tomista e tanti teologi, come lo stesso padre Garrigou Lagrange dice, e dicono: perché si è incarnato il Verbo? Il Verbo si è incarnato per redimere l'umanità. Redimerla da cosa? Redimerla dal peccato originale che era stato commesso da Adamo e poi trasmesso per generazione a tutta la sua discendenza. Quindi era necessario che ci fosse il peccato originale, o felix culpa, dice il Vangelo, o felice colpa che ha permesso la redenzione. Era necessario che ci fosse il peccato di Adamo, quindi il peccato di Adamo è stato permesso da Dio perché a un certo punto nell'istoria ci fosse la redenzione da quel peccato originale. Quindi la redenzione dipende dal peccato originale. Assolutamente sì. Allora, se la redenzione dipende dal peccato originale, l'incarnazione pure essa dipende dal peccato originale, perché la redenzione dipende dall'incarnazione, nel senso che se il nostro Signore Gesù Cristo non si fosse incarnato nel grembo di Maria Santissima, non avrebbe potuto compiere la sua missione redentrice, perché semplicemente non ci sarebbe stato, cioè se non si incarna non c'è. Quindi per compiere la sua missione lui ha dovuto incarnarsi. Quindi l'incarnazione è funzionale alla redenzione. E quindi anche l'incarnazione, secondo la scuola tomista, andrebbe vista come conseguenza del peccato originale, nel senso che non conseguenza del peccato originale, ma è perché c'è stato il peccato originale, c'è l'incarnazione, poi la redenzione, per redimere l'umanità dal peccato originale. Quindi il peccato originale è stato commesso in previsione della incarnazione. E quindi si parla di incarnazione redentrice. Già l'incarnazione sarebbe parte della redenzione, perché è l'inizio della redenzione. Ripeto, questa è la posizione della scuola tomista. Esiste un'altra scuola, piuttosto di ambito francescano, agostiniano-francescano, chiamiamole così, che dice, e io personalmente, io venero San Tommaso al di sopra di ogni cosa, sotto la Madonna chiaramente, ma dico a livello teologico lo venero come il più alto teologo e la più alta autorità teologica. In questo punto io preferirei di seguire l'altra scuola. Cosa dice l'altra scuola? L'altra scuola dice, supponiamo che non ci fosse stato il peccato originale. Secondo la scuola tomista, il Verbo non si sarebbe incarnato perché non ci sarebbe stato il peccato originale. Quindi tutta una serie di perfezioni, di bellezze, tutta una serie di virtù, di insegnamenti, di tutto che sono legati a nostro Signore Gesù Cristo, alla sua persona, non ci sarebbe stato, perché non ci sarebbe stato nostro Signore Gesù Cristo incarnato. C'è da chiedersi se sarebbe stata una chiesa almeno come noi la conosciamo oggi, visto che la Chiesa è stata fondata da nostro Signore Gesù Cristo. E se lui non ci fosse stato, non avrebbe fondato una Chiesa. Ci sarebbe una Chiesa magari diversa, non lo so. Comunque, se non ci fosse stato il peccato originale, secondo la tesi tomista, non ci sarebbe stata l'incarnazione. Invece, la scuola agostiniana francescana dice no, ci sarebbe stata l'incarnazione, non per redimere l'umanità, ma per portarla alla sua perfezione. Cioè, senza peccato originale, l'umanità sarebbe andata di perfezione in perfezione in perfezione in perfezione in perfezione, fino a un auge che avrebbe preceduto la fine del mondo, che non sarebbe stato un castigo, ma un auge, fino a un auge in cui l'umanità avrebbe dovuto produrre la figura più perfetta dell'umanità, prima in termini femminili, cioè la Madonna. La Madonna sarebbe stata l'auge dell'umanità verso la fine dei tempi, perché sarebbe l'auge della perfezione dell'umanità. E Dio si sarebbe incarnato per fare questa bellezza che, al di là del peccato originale, in se stessa è una bellezza, è una perfezione, cioè l'incarnazione. E sarebbe nato nostro Signore Gesù Cristo, che è la perfezione assoluta del genere umano, così perfetto che è già unito ipostaticamente alla seconda persona della Santissima Trinità. Quindi sarebbe una sorta di di unione fra la divinità e l'umanità che avrebbe portato l'istoria al suo compimento. Avendo raggiunto, poi lui avrebbe governato, sarebbe stato lodato, seguito, ascoltato, eccetera, il regno di Cristo proprio, e a questo punto l'umanità sarebbe pronta per andare direttamente in cielo e l'istoria sarebbe finita. Ecco, questa è l'altra tesi. Ripeto, nella mia piccolezza, diciamo che questa seconda tesi mi piace molto di più. Ne ho discusso, ho discusso su questo più di una volta con dei teologi domenicani, e è un tema molto delicato sul quale non c'è un dogma, non c'è una verità definitiva. Comunque, padre Garrigou Lagrange, essendo domenicano, segue la scuola tomista, che è quella seguita da molti, teologi. Chiudo la parentesi per spiegare un po' perché lui, padre Garrigou, entra in questi, temi. Ma lui dice: come Dio vuole il corpo dell'uomo per l'anima e l'anima per darle vita al corpo, in modo che non sarebbe stata creata l'anima se non ci fosse il corpo. Certo, Dio crea l'anima perché c'è già un corpo. Il corpo non è creato direttamente da Dio. Il corpo è generato dai genitori, ecco il senso dei termini, del termine genitori, generano il figlio. Poi su quel corpo generato dai genitori, padre e madre, Dio infonde un'anima, un'anima spirituale. Quindi Dio crea direttamente l'anima spirituale e la infonde in un corpo. Cioè perché ci sia un'anima serve un corpo, il corpo precede l'anima, tanto che c'è tutta una discussione su quando avviene la animazione, è così che si chiama questo atto di infusione dell'anima spirituale nel corpo, la animazione. C'è tutto un dibattito quando avviene l'animazione. Chi dice che alla concezione, chi dice che un po' dopo, chi dice che alla nascita, non mi sembra molto, molto valido. Comunque c'è una discussione. Il fatto è che perché Dio crea l'anima serve prima un corpo nel quale va infusa l'anima. E così Dio ha permesso il peccato da riparare per questo maggior bene che è l'incarnazione redentrice. Cioè, così come il corpo di per sé non è niente a rapporto di quello che è l'anima, così Dio avrebbe permesso il peccato originale per riparare, e ha voluto questa per la rigenerazione delle anime. Perché nel piano attuale della provvidenza, vedete che padre Garrigou Lagrange è molto preciso, nel piano attuale della provvidenza l'incarnazione non sarebbe avvenuta senza il peccato. Voi vedete che padre Garrigou Lagrange è molto preciso, lui non chiude all'altra possibilità che ho menzionato pochi minuti fa, cioè alla possibilità che l'incarnazione fosse avvenuta anche senza peccato, non più per redimere l'umanità, perché non c'era motivo per una redenzione, bensì per portarla al suo auge, per portarla al suo compimento. Ma quello non è il piano della provvidenza attuale. Il piano della provvidenza attuale, ci piaccia o meno, è questo del peccato e la redenzione. Quindi vedete come padre Garrigou Lagrange non chiude all'altra ipotesi, tanto che dice: nell'attuale piano della provvidenza l'incarnazione non sarebbe avvenuta senza il peccato. E Maria quindi è stata predestinata prima di tutto alla maternità divina. E qui lui entra in un altro punto, cioè entra lui spiega un altro punto. Io ve lo leggo, poi lo spiego. Questa dignità, cioè la dignità di essere madre di Dio, appare ancora più alta se notiamo che la Santa Vergine, che ha potuto meritare la gloria o il paradiso, non poteva meritare l'incarnazione nella maternità divina, perché l'incarnazione e questa divina maternità andavano oltre la sfera del merito dei giusti, merito che è ordinato alla visione beatifica come suo ultimo fine. Ve lo spiego. Noi siamo nati per vedere Dio faccia a faccia, questa è la visione beatifica e la salvezza, e la giustificazione, come si dice, se uno muore giustificato, cioè in grazia di Dio, uno va in cielo, magari dopo un periodo nel purgatorio, magari no, quasi sicuramente dopo un periodo nel purgatorio, comunque va in cielo e goderà Dio per tutta l'eternità. Questo è ciò che si chiama la visione beatifica. E tutta la nostra vita è orientata alla visione beatifica. Tutto. Perché tutta la nostra vita è orientata a Dio e alla nostra felicità insieme a Dio. Ora, questo noi ce lo dobbiamo meritare. Certo, possiamo chiedere alla Madonna che ci dia la grazia e ce lo faccia meritare, ma dobbiamo chiederlo. E in questo chiedere c'è un merito. Quindi il merito dei fedeli, quello nostro, è in funzione della visione beatifica. Il più alto merito che noi possiamo avere è quello di meritare la nostra salvezza eterna, cioè la visione beatifica. Questo è un merito che tutti possiamo e dobbiamo avere ed è un merito per il quale dobbiamo continuamente lottare. E questa è la vita spirituale, la preghiera, frequenza ai sacramenti, fuggire le occasioni del peccato, eccetera. Noi conosciamo cos'è la vita spirituale. Ora, la Madonna avrebbe, la Madonna, anche lei è stata chiamata per meritare questa visione beatifica. E lei sicuramente l'avrebbe meritata per i suoi meriti, per le sue preghiere, per la sua vita di virtù, eccetera, eccetera. Ma non la maternità divina. La maternità divina è una grazia data gratuitamente, cioè gratuitissimamente, scusatemi il pleonasmo, gratuitissimamente alla Madonna, perché nessuno, neanche la Madonna, potrebbe meritare la maternità divina. Potrebbe meritare la visione beatifica, questo sì, ed ecco che lei può meritare con i suoi propri meriti la pienezza di grazia, questo sì, ma non la maternità divina, sì, perché l'incarnazione e la divina maternità vanno oltre la sfera del merito dei fedeli. E questo lui lo dimostra dicendo che il principio del merito non può essere meritato. È una cosa un po' filosofica. Il principio del merito cos'è? È Dio, è nostro Signore Gesù Cristo. Uno non può meritare nostro Signore Gesù Cristo in sé, uno può meritare i frutti della sua incarnazione, cioè la grazia divina, ma non lui stesso. Ed ecco che la Madonna non ha meritato, questo lo dice San Tommaso, non ha meritato l'incarnazione nella maternità divina, ma supposto il decreto dell'incarnazione ha meritato di un merito di convenienza che questa si compisse per mezzo suo. Cioè la Madonna ha meritato talmente la grazia che addirittura per convenienza Dio le ha detto va bene, visto che tu hai meritato assolutamente tutto, cioè sei piena di grazia, io ti concedo questo dono che è partecipare alla mia attività, alla mia azione, perché l'incarnazione è stata un'azione, possiamo dire, a quattro mani, lo Spirito Santo e la Madonna. Quindi la Madonna ha partecipato alla generazione divina. E questo è il grande mistero della incarnazione. Comunque ha meritato tantissimo la grazia, ha meritato tantissimo in tutti gli altri campi, che ha meritato la pienezza di grazia come nessun altro nella storia ha meritato, né potrebbe meritare. E Dio, in vista di questo merito, le ha dato quello che nemmeno la Madonna avrebbe potuto meritare, cioè la maternità divina. Questa prima ragione dell'eminente dignità della Madre di Dio tratta della sua predestinazione gratuita, gratuita cioè senza merito proprio, è Dio che l'ha concessa, contiene tre verità, ed ecco che sono le tre verità che sono il riassunto di questo capitolo che abbiamo visto. Prima, con uno stesso decreto Dio ha predestinato Gesù alla naturale filiazione divina e Maria alla maternità divina. E qui io faccio una piccola parentesi e torno a questo punto perché mi ero dimenticato di dire una cosa. Ci sono in filosofia, ma anche in teologia, e quello che si chiamano le realtà complementari, cioè una realtà, una verità, è composta da due elementi, o anche di più, ma diciamo due, senza uno di essi questa verità non potrebbe esistere. Per esempio, il concetto di casa presuppone le pareti e presuppone un tetto. Se io ho un tetto, soltanto un tetto, io non ho una casa. Posso avere una tettoia, ecco, tettoia, ma non è una casa. Se io ho quattro pareti, non ho una casa, ho quattro pareti totalmente aperte all'intemperie, non ho una casa. Per avere una casa ho bisogno di pareti e tetto. Lasciamo stare le fondamenta, perché in principio si potrebbe costruire una casa senza fondamenta. Comunque, pareti e tetto. Quindi, pareti e tetto sono due realtà che si mettono insieme e insieme fanno una terza realtà che è casa. Senza di uno non ci sarebbe casa. Ora, quali sono le due realtà che formano l'incarnazione? Vabbè, scusate. Ora, quindi tetto e pareti si postulano uno all'altro per formare la casa. Uno è il fondamento dell'altro, l'altro è il fondamento dell'uno per insieme formare una casa. Quali sono i due elementi dell'incarnazione del Verbo? È Dio e la Madonna. Quindi Dio e la Madonna non è che si siano aleatoriamente messi insieme per creare questa terza realtà che è l'incarnazione. Ognuno postula l'altro. Non so se capite la profondità del rapporto della Madonna, che la sua esistenza postula un'azione di Dio e l'azione di Dio postula la sua esistenza. E insieme lo Spirito Santo e lei, cioè lo Spirito Santo con la sua azione e lei con il suo fiat, si faccia in me secondo la tua parola, formano una terza realtà, danno vita a una terza realtà che è l'incarnazione che è nostro Signore Gesù Cristo. Tanto che San Luigi Maria Grignon di Montfort dice: la Madonna ha dato fecondità a Dio. Dio non sarebbe fecondo, Dio sarebbe sterile per la generazione umana, non è sterile perché Dio può creare qualsiasi cosa, ma se Dio ha voluto creare, cioè ha voluto incarnarsi, quindi dare vita a nostro Signore Gesù Cristo, non lo poteva fare senza il concorso della Madonna. Ed ecco che la Madonna ha dato fecondità a Dio. Non so se voi capite la profondità dei rapporti della Madonna. Ed ecco che io vi leggo una frase che viene un po' dopo, però ve la leggo adesso, poi magari ve la ripeto. C'è un grande teologo del 500-600, il Canale Cayetano, dice: la maternità divina raggiunge le frontiere della divinità. Raggiunge le frontiere della divinità. Questo detto da un grandissimo teologo, Cardinale Cayetano. Cioè Gaetano, come si dice in italiano, in spagnolo è Cayetano. E un po', una volta ho letto questa metafora, è un po' come queste montagne che sono molto alte, molto alte, molto alte, e quindi si perdono nelle nuvole. E uno a un certo punto non sa più cos'è montagna, cos'è nuvola. La maternità divina si perde nel mistero della Santissima Trinità. La montagna non è la nuvola, sono cose diverse, non dobbiamo confondere la Madonna con Dio, no, no e poi no. Però la maternità divina è qualcosa di così alta, così eccelsa, che si perde, per così dire, nelle nuvole del mistero della Santissima Trinità. Si toccano. Ed ecco cosa dice il Cardinale Cayetano, ve lo leggo di nuovo: la maternità divina raggiunge le frontiere della divinità. Poi, e questo quindi, con uno stesso decreto, Dio ha predestinato Gesù alla filiazione naturale e Maria alla maternità divina. Maria è stata dunque predestinata a questa divina maternità prima di esserlo alla gloria. E mentre Maria, è terza verità, perché vuoi un po' più veloce, sto vedendo che il tempo sta correndo, terza verità, mentre Maria ha meritato il cielo con la giustizia, non ha meritato la maternità divina che gli è stata concessa con una grazia eccelsa. Io adesso tocco un altro punto, abbiamo ancora 10-12 minutini, tocco un altro punto, sempre per dimostrare, per mostrare, per studiare l'altissima dignità della Madonna. E come avete visto ho saltato qualche pagina, perché poi se ci mettiamo a leggere questo libro pagina per pagina, non finiamo più, sono quasi 400 pagine. Padre Garrigou Lagrange analizza il valore di una dignità di ordine ipostatico. Ipostatico cos'è? È una unione intima. Per esempio, sono due cose diverse, separate, cioè essenzialmente diverse, ma unite in un modo che non è semplicemente aleatorio. Per esempio, usando una brutta metafora, però lo capirete, se io metto olio e acqua, non si mischiano. Io posso frullarli, posso fare quello che voglio, non si mischiano perché l'olio rimarrà olio e l'acqua rimarrà sempre acqua. Sono due essenze diverse, che non si mettono insieme. E se io invece metto sale nell'acqua, il sale si dissolve nell'acqua, tanto che io non posso vedere il sale perché si è sciolto nell'acqua. Questa è l'immagine dell'unione ipostatica. Il sale non è l'acqua, tanto che se io evaporo quell'acqua, il sale mi rimane sotto nella pentola. Quindi il sale non si evapora con l'acqua perché non è acqua. Però in tal modo il sale si scioglie nell'acqua che diventa quasi una sola cosa con l'acqua. Questa è l'immagine dell'unione ipostatica. Noi, come essere umani, abbiamo una unione di questo tipo, che è fra corpo ed anima. Noi non siamo corpo di qua ed anima di là, artificialmente uniti o messi insieme in un modo un po' forzato. Noi siamo corpo trattino anima o anima trattino corpo. Tutto ciò che riguarda il nostro corpo tocca la nostra anima e viceversa. Per esempio, quando siamo malati tendiamo ad essere anche depressi, se psicologicamente depressi perché siamo malati. O viceversa, quando godiamo di buona salute, naturalmente tendiamo ad essere più allegri, più pimpanti, perché abbiamo buona salute. Quindi la nostra salute in fisica influisce sul nostro stato di spirito, sul nostro stato di animo. Perché? Perché anima e corpo vanno insieme. Questa è una unione di tipo ipostatico. Ora, la maternità divina appartiene per il suo termine all'unione, all'ordine ipostatico. Cioè, la Madonna non ha un rapporto col suo figlio, col Verbo di Dio incarnato, di due esseri separati. Hanno una realtà così intimamente unita che è una realtà di ordine ipostatico, non aggiunto, ma ipostatico. E questo conferisce alla Madonna una dignità, non dico al di sopra di ogni creatura, perché questo è già così, c'è una dignità al di sopra di ogni creatura, ma una dignità che la inserisce già in un certo qual modo nell'ordine divino. E così come noi, avendo un'anima, siamo inseriti in un certo qual modo nell'ordine angelico, che gli angeli sono pure spiriti, noi siamo spirito e corpo, così la Madonna in un qualche modo è inserita già nell'ordine divino. E questo supera l'ordine della grazia e della gloria. Certo, uno può avere la gloria più impressionante, più totale, più eccelsa, più tutto, ma non è Dio. Non essere Dio, ma partecipare a Dio ipostaticamente è qualcosa di totalmente diverso e superiore. E la Madonna già tocca questo tipo di partecipazione. Cioè, Maria, infatti, attraverso la sua maternità divina, ha una relazione reale col Verbo di Dio fatto carne. Questa relazione ha il suo termine nella persona increata del Verbo incarnato, perché essa è la madre di Gesù, che è Dio. La maternità divina non ha precisamente come termine l'umanità di Gesù, ma Gesù stesso in persona. Cioè, e questo è stato il motivo teologico che ha permesso poi la proclamazione del primo dogma sulla Madonna, che è appunto il dogma della maternità divina. La Madonna non è madre adottiva di Gesù. Questa è una eresia dei primi secoli che si chiamava appunto adozionismo, cioè che Gesù era figlio adottivo di Dio. E la Madonna era madre di Gesù in quanto essere umano. La teologia cattolica dice che la Madonna è stata madre di Gesù in quanto persona, cioè tutto Gesù. E questa persona di Gesù comprende anche la sua unione ipostatica con Dio. Quindi nel dare a luce nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna ha dato a luce un uomo e un Dio. È qualcosa di assolutamente scioccante, sfavillante per la mente umana come si può dare a luce un Dio. Ma lei ha dato a luce, alla luce, un essere chiamato Gesù Cristo, che era ipostaticamente unito alla seconda persona della Santissima Trinità. E io, così come posso in un essere umano, distinguere anima e corpo, studiare l'anima e studiare il corpo, ma in realtà sono uniti, così il nostro Signore, io posso distinguere la natura divina, la natura umana, però in realtà erano una sola natura, due nature unite nella stessa persona. E la Madonna ha dato alla luce la persona. E quindi Gesù, uomo Dio, è figlio di Maria. Maria è madre di Gesù, non dell'umanità di Gesù. Maria è madre di Gesù. Ed ecco che qui è quando cita il cardinale Cayetano, che dice: la maternità divina raggiunge le frontiere della divinità. Essa appartiene per il suo termine all'ordine ipostatico. La maternità divina appartiene per il suo termine, cioè dove va a finire, all'ordine ipostatico. Ciò risulta dalla definizione stessa di maternità divina, così come è formulata dal Concilio di Efeso, che è quello che vi ho detto, il primo dogma, il primo dogma sulla Madonna proclamato dalla Chiesa. Qui ci sono altre cose, poi magari le lasciamo per un altro giorno. Io faccio un riassunto velocissimo, abbiamo ancora un minutino. Voi, carissimi ascoltatori, vedete come è profonda la mariologia, cioè lo studio della Madonna. Noi, come fedeli, abbiamo la tendenza buonissima di rivolgerci alla Madonna per chiederle delle grazie, per chiedere di guarire una persona o guarirci a noi stessi, le chiediamo delle cose, eccetera, la veneriamo, Ave Maria, piena di grazia, e preghiamo il rosario, eccetera. Ma vedete, quando voi andate un po' più dentro, un po' più, diciamo, studiando esattamente chi è la Madonna e quali sono i suoi rapporti con Dio, uno ci si ritrova subito in un tale orizzonte, una tale elevatezza, che veramente fa girare la testa, letteralmente fa girare la testa, perché si raggiungono tale profondità o tale elevazioni che, come questa montagna che si perde già nelle nuvole, tocca già i misteri di Dio. Carissimi ascoltatori, a questo punto non mi resta che, come al solito, augurarvi una santa domenica. Non dimenticate di andare alla messa, o oggi la prefestiva, o meglio ancora domani la messa festiva. Una santa domenica a tutti, e noi ci diamo appuntamento nel terzo sabato di questo mese, sempre qui a Radio Buon Consiglio. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.